Discover credit cards automatically double all the cash back you earn at the end of your first year, which means...
Wait, hold up. Question for the audio engineer.
Go ahead.
Did I read that right? Discover automatically doubles all your cash back?
Yeah, that's what the script says.
So if I get a Discover card right now, I can earn twice the cash back.
Apparently. Wait! Unlimited first-year cash back match. Only from Discover. See terms and learn more at discover.com/match.
Non viene data alcuna tregua, alcun respiro ai difensori. Questi, dall'alto, gettano sassi e pezzi di legno in gran quantità e scagliano dardi da posizioni ravvicinate contro i turchi che cercano di afferrarsi alle mura. Stanno con le spade sguainate e tengono pali di legno con infisse punte aguzze. Brandiscono in modo spietato le scuri terribili e dall'alto degli spalti gettano in faccia ai nemici della calce putrida e bruciante, accecandoli a mano che si susseguono. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia. Io sono Riccardo, come al solito, e qui con me c'è Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Ri.
Eccoci qua. Allora, oggi chiudiamo questa breve parentesi bizantina o romana d'Oriente, a seconda delle preferenze, diciamo, storiche, con un focus su un evento assolutamente entusiasmante e allo stesso tempo molto importante, che è la caduta di Costantinopoli. Abbiamo visto nella puntata precedente forse uno dei punti più alti, diciamo, dell'Impero Romano d'Oriente, o comunque uno dei punti più entusiasmanti, ovvero le guerre d'Italia sotto Giustiniano. Chiudiamo con un evento che ne segna invece, diciamo, la tragica fine, tragica ovviamente dal punto di vista dei Romani d'Oriente. E dunque, come al solito, cerchiamo un po' di inquadrare l'evento e diamo un po' contesto a quello che, di cui andremo a parlare. Ci siamo lasciati con la battaglia di Gualdo Tadino. Sono passati svariate centinaia di anni e l'impero bizantino è molto diverso da come l'abbiamo lasciato. Ormai è praticamente qualcosa di disgregato e in una costante lotta anche affannosa per la sopravvivenza. In particolare Balcani e la Grecia, che insomma erano stati divisi in piccoli principati cristiani, insomma più o meno indipendenti dall'Impero Romano d'Oriente, risalenti poi al periodo delle crociate.
Diciamo una vaga colpa dei cosiddetti crociati, che ogni tanto se la andavano a prendere con la povera Costantinopoli.
Eh sì. In particolare in un'occasione, magari poi ne parleremo. E, insomma, poi a partire quindi dal XIV secolo, in realtà il problema più grande sorge da Oriente, non all'improvviso, nel senso che come al solito sono fenomeni che pian piano, no, si affermano, certo. Ma insomma il più grave è quello dei turchi ottomani, che ovviamente hanno iniziato a prendere il comando dell'Asia araba e iniziano a premere per conquistare l'impero di Costantinopoli, che è anche un po', passami il termine moderno, uno status symbol, no?
Cioè, beh, sì, avere assolutamente.
Avere Costantinopoli dà prestigio, ovviamente. E quindi dopo la conquista, quindi tutta l'Anatolia bizantina, arrivano, si affacciano anche sui Balcani e nel 1331, insomma, i bizantini in qualche modo ottengono in realtà una vittoria, no? Sui turchi a Nicea, che sembra in qualche modo di invertire la rotta, no? Sembra che,
certo,
forse in qualche modo si può riprendere, si può scongiurare la fine, ma in realtà, insomma, l'impero era in una condizione abbastanza disastrosa. Adesso non abbiamo tempo di parlarne, magari dedicheremo una puntata anche a questo in futuro, però insomma sfiancato da lotte di potere interne, tanti problemi con altre forze cristiane, il rapporto di amore e odio che si è sempre susseguito con i veneziani, poi anche con i genovesi, che insomma piano piano fanno in modo che Costantinopoli deve in qualche modo accettare il fatto che bisogna venire a patti con gli ottomani e quindi ne deve diventare un regno tributario e quindi ne deve pagare i tributi per sopravvivere.
Ma questo, diciamo, va detto che non ferma questo sogno turco di prendere una delle capitali della cristianità, anzi, dopo essere diventata quindi regno tributario, i turchi provano in realtà a sfruttare ogni problematica interna di Costantinopoli, tant'è che c'è addirittura un primo tentativo di, diciamo, di assedio o comunque di conquista della città nel 1394, che però fallisce e viene respinto. Questo non ferma assolutamente questa sensazione, tant'è che il sultano Murad II ci riprova nel 1422, ma anche questo assedio fallì perché in patria, diciamo, c'è l'insurrezione del fratello del sultano, che quindi è costretto a spostarsi per sopprimerla.
Cioè, insomma, va detto tutti che avevano un po' di problemi internamente, sì, non solo Costantinopoli.
Sì, sì, assolutamente. Va detto poi che c'è una ventina d'anni dopo un tentativo dei cristiani di rigirare la situazione, e quindi parte questa crociata di forze cristiane che però fallisce miseramente nel 1444, e la situazione, diciamo, diventa buona, pronta per questa presa di Costantinopoli, quando nel 1451 sale sul trono del sultanato Mehmet II, o Maometto II se lo vogliamo italianizzare, il figlio di Murad II, che pare fosse ossessionato dall'idea di conquistare Costantinopoli. Anzi, gli storici turchi ci dicono che la conquista di Costantinopoli era ormai divenuta compagna inseparabile delle sue notti.
Vedi, tu ti sogni qualcos'altro, Mehmet II si sognava la conquista di Costantinopoli la notte.
E infatti è questo. Lui, peraltro, non soltanto quello, perché pare che addirittura si dice, no, la storia ce lo dice, che lui voleva proprio completamente distruggere i cristiani, voleva addirittura arrivare anche a Roma, e quindi lui comincia in realtà a conquistare tutti quei territori che ancora non erano in mano turca. Lui è uno di quelli che si scontra nei Balcani con le varie forze, e quando effettivamente invece si prepara per assediare definitivamente Costantinopoli, fa una cosa che dura una preparazione che dura mesi. Si riappacifica con le varie altre forze cristiane, quindi anche con i veneziani e tutto quanto, per evitare che arrivino troppi aiuti a Costantinopoli quando ce ne sarebbe stato bisogno, e soprattutto in soli 5 mesi costruisce una grossa fortezza a pochissima distanza da Costantinopoli, nella parte europea, che viene chiamato il Rumeli Hisar. Mi perdoneranno perché non so la lingua dei turchi, ma più o meno.
Beh, ma noi non sappiamo pronunciare quasi nulla di quello di cui parliamo, ma ne andiamo anche un po' fieri, no? Non è vero?
Sì.
Però ci perdoneranno. Sì, assolutamente, e infatti, insomma, uno forse dei pregi, no, di Maometto II fu quello di studiarsi molto bene questo evento, anche se vedremo che nonostante tutto lo studio e la preparazione non sarà affatto semplice.
Beh, no.
Ma insomma, parliamo un po' adesso della battaglia, no, di per sé, perché comunque lo scenario l'abbiamo già inquadrato. Come al solito, vediamo un po' chi sono gli attori in campo, cioè quali
chi
sono
va
le forze.
Chi va a combattere.
Eh sì, chi poi alla fine, no, si prende armi e bagagli e mette in pericolo la sua vita per conquistare o difendere, insomma, a seconda dello schieramento, la città. Ma i turchi avevano, insomma, 3 categorie più o meno di combattenti. Insomma, la più, se vogliamo, famosa e importante, che salta un po' all'occhio, sono i giannizzeri, una truppa di elite ben addestrata, di formidabile valore. Ci si potrebbe fare una puntata solo a parlare dei giannizzeri, perché sono un corpo che poi acquisì tantissima importanza anche successivamente nell'impero, divenne quasi una vera e propria lobby praticamente all'interno dell'impero, un corpo molto importante, diciamo, come nota di colore, che comunque sono una truppa scelta che nacque per volere proprio del sultano molti anni prima, che in pratica si prendeva i figli dei cristiani più robusti tra i 6 e i 9 anni, li sceglieva poi personalmente, li addestrava alla vita militare e non solo, tendenzialmente presi da aree che oggi potremmo, insomma, con un po' di pressappochismo chiamare i Balcani, quindi sì, albanesi, no, bosniache, serbe, bulgare, macedoni, insomma, poi successivamente in realtà anche in Grecia, però più o meno le potremmo inquadrare in quell'area.
Piccola nota di colore personale di un personaggio di cui sicuramente parleremo, perché è un personaggio che mi appassiona particolarmente. Il famoso Skanderbeg, l'eroe nazionale albanese, il cui stemma nobiliare è attualmente la bandiera dell'Albania, era un giannizzero.
Poi
faceva parte dei giannizzeri.
Non potete non conoscerlo, Skander, perché se avete giocato almeno una volta Europa Universalis, là, il generale più sbagliato di tutto il gioco. Fortissimo, fantastico. Vabbè, scusa, perdonami sta parentesi nerd, però
il nerd ci stava. Il nerdismo, come sai, è sempre fondamentale.
È sempre fondamentale. Quindi, insomma, dicevamo, giannizzeri più o meno arrivarono a un numero di 12.000 uomini, circa. Poi i Bashi Buzuk, che erano dei reparti irregolari, di un grosso numero, ma insomma alla fine di scarso valore militare, e poi tutte le leve provinciali che erano state pian piano reclutate, praticamente quasi tutto in Anatolia. Niccolò Barbaro, un cronista, diciamo, dell'epoca, ci riporta che le forze turche più o meno arrivavano intorno a 150.000 uomini armati e un numero di navi, che poi vedremo, riscuotono un ruolo abbastanza importante poi anche nella battaglia, di circa 200, ma in realtà poi il numero forse più attendibile, insomma, da ricerche successive varia da 30.000 uomini e 120 navi. Come al solito è sempre un po' difficile distinguere.
Sì, ho letto preparando la cosa che da alcune parti si parla di 700.000 uomini.
Sì, ma come al solito il numero preciso è sempre difficile. Forse la cosa più che forse si riesce a tradurre meglio è il rapporto, no?
Beh, sì,
magari i numeri assoluti magari sono un po' difficili, però il rapporto tra forze è abbastanza chiaro. Ovviamente questo qui parliamo delle forze, appunto, navi e uomini, ma forse la cosa più interessante, che poi ci ha consegnato anche alla storia la caduta di Costantinopoli, è il parco artiglieria dei turchi, che si parla, insomma, disponessero di più o meno una dozzina di grosse bombarde, tante batterie di un calibro più basso, circa, insomma, un numero variabile da 24 a 50, ma forse la cosa forse più importante è la bombarda più grossa, diciamo, di cui si parla e che, insomma, ci è stata consegnata alla storia, quella costruita da un ungherese di nome Urban, che fosse una sorta di enorme gigante di bronzo che fuso ad Adrianopoli, che fosse in grado di scagliare delle pietre del diametro di circa un'ottantina di centimetri, quindi 2,5 metri più o meno di circonferenza, e del peso di 6 quintali, quindi, insomma, veramente dei proiettili non male. E il peso, pensare, del pezzo in sé d'artiglieria, quindi tutta la costruzione, no, di tutto il cannone, potremmo chiamarlo così, stimato intorno alle 30 tonnellate, servivano per spostarlo 400 uomini e 60 buoi, cioè una roba veramente enorme. E per caricarlo ci vorrevano 2 ore, quindi non si potevano, insomma, sprecare i colpi di una cosa del genere. E si dice che, insomma, già al secondo colpo aprì una breccia di circa 8 metri. Ecco, la tecnologia quindi gioca un ruolo abbastanza fondamentale. Lo vedremo, tra l'altro, in una puntata del Turing Pub, ne parleremo di...
Va detto. Ti ho fatto un piccolo trick non mettendolo nella scaletta, che nel secondo giorno si rompe. E quindi non ha potuto creare troppi problemi perché
ma pensa, purtroppo... lo stesso ingegnere che lo progettò in realtà morì, non sappiamo se per colpa del malfunzionamento di questa macchina o di un'altra macchina,
o di un'altra.
Però, insomma, i malfunzionamenti, come abbiamo anche già trattato, poi lo vedrete mercoledì sulla puntata del Turing Pub, insomma, succedeva spesso che c'erano malfunzionamenti di questo tipo, quindi ancora non era matura abbastanza, diciamo, la tecnologia.
Esatto. Allora, invece parliamo dei bizantini, dei difensori, no? Si dice che Costantinopoli avesse una popolazione di circa 70.000, tra i 70.000 e i 100.000 abitanti, di cui almeno 20.000 uomini adatti alle armi. Ma quando l'imperatore Costantino XI Paleologo, che fa una, diciamo, fine da eroe all'interno di questo evento, no? Perché comunque combatte al fianco del suo popolo, quando fa la leva bandita tra i cittadini per difendere le mura, ebbe un esito un po' modesto, perché si presentarono soltanto in circa 5.000. Costantino in realtà poi sfrutta a più possibile la sua capacità politica e cerca in tutti i modi di chiedere uomini a tutte le altre forze cristiane. Addirittura arriva a proporre al Papa di riunire le due chiese per far sì che anche le forze, diciamo, cattoliche lo aiutassero. La cosa ha dei frutti un po' negativi, anche se in realtà circa 200 uomini furono inviati dal Papa stesso, ottenendo quindi questa fusione, che però venne osteggiata sia dai nobili di Costantinopoli stessa, ma anche da altre forze, diciamo, della Chiesa ortodossa. Mentre
diciamo, non
nel
era
14...
la cosa più semplice da fare un po' al volo.
No, no, ecco, purtroppo no, però lui ci ha provato comunque. E invece altri uomini giunsero nel gennaio del 1453 da Genova al comando di Giovanni Giustiniani, che è un uomo che so che tu stimi, circa 700 uomini, tra cui anche un tedesco esperto di artiglieria e ingegneria militare chiamato Giovanni Grant, che credo fosse, insomma, in maniera si chiamasse in maniera diversa di Giovanni, immaginiamo, no? Comunque Giustiniani, che era già un noto condottiero, fu quello che diventò il comandante di tutte le difese di terra, e ai suoi genovesi si affidò il delicato settore del Licus, che poi vedremo era il punto in cui erano schierati i giannizzeri, quindi il punto in cui la pressione sarebbe stata maggiore. In totale quindi si può stimare che si arrivò a circa 8.000 uomini, compresi anche alcuni mercenari spagnoli, agli ordini di Don Francisco de Toledo.
Beh, sì.
I nomi spagnoli danno sempre una sorta di epica particolare, ci hai fatto mai caso?
Beh sì, abbastanza, è vero. No, è bello che insomma c'è un po' d'Italia nella storia di Costantinopoli, no?
Sì, assolutamente,
magari non viene tanto in mente quando si pensa.
È uno degli uomini centrali per la difesa, a quanto pare, perché da comandante fa un buonissimo lavoro. Comunque veniamo alla guerra vera e propria,
vai.
Al combattimento vero e proprio. L'assedio, c'è questo assedio quindi schierato, pone l'esercito di terra nella parte europea ovviamente di Costantinopoli e divide il suo esercito in tre diverse parti. La parte centrale, che era quella dei giannizzeri, quindi ovviamente i suoi migliori guerrieri, avrebbe esercitato la massima pressione perché c'era questo fiumiciattolo, il Licos, che passava all'interno delle mura. Perché ovviamente il difensore più ostico da superare era sicuramente le mura, perché erano delle mura che erano paragonabili soltanto a quelle di Roma all'epoca.
Beh, sì,
quindi
sì.
Delle mura enormi, insomma, che avevano resistito a qualunque tipo di assedio, che però si dovettero alla fine arrendere alla tecnologia, no? Perché comunque l'artiglieria ha causato un problema più grosso. Infatti questa artiglieria proprio il 12 aprile inizia il fuoco, concentrandosi sulla porta San Romano, che era quella un po' più centrale. Nella prima settimana, diciamo, di bombardamento, i danni fatti sono miseri, perché un po' i musulmani non erano proprio delle cime di precisione, ma soprattutto perché, grazie anche all'aiuto dei comandanti, gli assediati riuscivano a risistemare molto velocemente le mura con le macerie cadute appunto dalle mura, sassi e terra. Si arriva quindi al 18 aprile, in cui Mehmet si arrabbia, insomma è stufo di questi errori, di questa incapacità, e ordina un assalto generale notturno, a cui i bizantini pensano bene di rispondere con tutto il fuoco che avevano a disposizione, cioè un mix di archibugi, archi, balestre, l'artiglieria che non si sa di quanto constasse, però comunque c'era, e anche il famoso fuoco greco, ovvero la pece incendiata.
Insomma, quindi cominciano, diciamo, a volare sì, particolarmente le mani, insomma.
Esatto, esatto. Come si dice, le mani volano.
Non so se si dice le mani volano, comunque in generale...
Ma a noi ci piace dirlo.
A noi ci piace. Volano. No, poi a completare tutto questo in realtà è che il fronte navale comunque non è che sia proprio idilliaco per Mehmet, perché due giorni dopo, insomma, arrivano tre navi genovesi e una bizantina che portano armamenti e rifornimenti. E si riparano nel Corno d'Oro e sfuggono alla flotta dei turchi, che avevano insomma cercato in qualche modo di stopparli, ovviamente di fermarle. A quel punto Mehmet fa una cosa, secondo me, insomma, abbastanza carina, cioè dà ordine di in pratica livellare il terreno per 3 chilometri, okay? Usando così, ovviamente, schiavi, perché poi alla fine è quello che è la manovalanza migliore per fare questo tipo di lavori dell'epoca. E facendoci gettare sopra praticamente una sorta di corsia di legno ricoperta di grasso, a forza di braccia praticamente, ovviamente poi anche con buoi, spinge 70 navi in un fiume che arriva nelle acque del Corno d'Oro stesso. Quindi con questo stratagemma riesce a entrare nel porto e respinge questo tentativo appunto dei cristiani. E ovviamente poi, non contento di tutto questo, perché non bastava insomma far trascinare le navi sulla terra praticamente, fa costruire anche un ponte di 700 metri per poi trasportare le truppe appiedate in pratica permettendogli di fare avanti e indietro da una sponda all'altra del porto.
Sostanzialmente in questo modo mette delle navi al sicuro porto dove i bizantini pensavano che il nemico non sarebbe mai arrivato,
certo.
No? E quindi avevano schierato lì tutte le loro navi, adesso non più, grazie. Cioè, questo penso, immagino che sia quello che abbia scritto, no? Macbeth II ai nemici. Gli ha mandato la letterina tipo alle elementari. Comunque, adesso, a parte le sciocchezze, ci sono due nuovi assalti il 7 e il 12 maggio da 30.000 e 50.000 uomini.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ma vengono anche questi due un'altra volta respinti. A quel punto fa costruire un'enorme torre d'assedio in legno e il 18 maggio i turchi ricominciano di nuovo il loro attacco, sostenuti da questa macchina da guerra. Il Giustiniani Longo però riesce a distruggere anche questa con barili di polvere da sparo fatti rotolare ai piedi della torre e poi fatti esplodere. Che è un po' una cosa che abbiamo ripensato tutti, no? Comunque abbiamo anche visto fatta in vari film, in varie cose, e lui l'ha fatta nel 1453.
Vabbè, giustamente, da qualche parte i film devono prendere, no?
Quindi a quel punto, fallita anche questa, decidono di scavare sotto le mura e provare a passare da lì. Ma Giovanni si era portato, il Giustiniani si era portato Giovanni Grant, no? Per arginare questa mossa ordina a sua volta di scavare dei cunicoli paralleli e invece... Però la cosa è che le due fazioni spesso e volentieri sono anche venuti a contatto sottoterra e si siano picchiati con gli attrezzi da scavo, pugnali, asce, tutto
una
quello
che trovavano.
Una lotta
all'ultimo sangue.
È una bella rissa da bar sotto le mura di Costantinopoli.
Con
non
cazzuole
esatto,
e
esatto.
Pugnali.
Quindi in tutto questo è passato un mese, più o meno preciso, da quando sono cominciate proprio le ostilità. E si può dire benissimo che per quanti sforzi i turchi hanno fatto, i bizantini sono sempre riusciti a tenere in scacco tutta l'armata.
Eh sì, tant'è che a un certo punto Maometto II pensa quasi di abbandonare, magari non lui, però insomma c'è questo pensiero, no? Di abbandonare l'assedio della città, perché comunque i risultati tardano un po' ad arrivare. E poi mantenere un esercito in assedio così grande costa, cioè alla fine i rifornimenti,
certo,
piano piano si esauriscono.
Chiaro.
E quindi uno dei consiglieri, in particolare il Pascià Zagan, prova però a convincerlo, no? A dire proviamo a fare un ultimo tentativo ordinando un attacco insomma simultaneo che riuscisse in qualche modo a diciamo a trarre vantaggio, no? Di questa superiorità sia da terra che dal mare per il 29 di maggio. Proviamo. Con la flotta che aveva più o meno il compito di aprire il fuoco dal porto in modo tale che insomma le forze cristiane venissero un po' impegnate gli fosse di fatto poi impedito di rinforzare le altre parti diciamo sulle quali poi il resto delle truppe si, via terra insomma si sarebbero avrebbero concentrato il loro attacco. Gli obiettivi erano quindi in pratica tre, quelli principali, cioè le mura alla porta di Adrianopoli, la cosiddetta terza porta militare e infine, per ultima, la porta di San Romano, dove in pratica si sarebbe arrivata a concentrare la pressione massima di questo assalto. Quindi arriva fuori questo ultimo attacco, non voglio dire come un tutto per tutto, perché non voglio farla troppo drammatica e romanzata, però in un certo senso...
Però in un certo senso è vero.
È un tentativo, insomma, dopo tante frustrazioni, un tentativo un po' deciso, no?
Fu anche un tentativo molto organizzato, perché furono approntate per l'assalto scale, fascine per riempire i fossati, uncini per togliere quelle palizzate che stavano coprendo le brecce. E infatti quando da Costantinopoli videro tutto il fervore turco in questi preparativi capirono che si era arrivati all'ora decisiva. Infatti l'imperatore raduna tutti i suoi capitani per un'ultima messa nella chiesa di Santa Sofia e ormai più della metà diciamo dei soldati utili erano stati uccisi, quindi si poteva contare di un'armata di circa 4.000 uomini tra greci, veneziani, genovesi e spagnoli. A mezzanotte precisa i fuochi dell'accampamento turco si spengono e Da un silenzio generale, almeno così ci viene narrato, si sentono il rullo dei tamburi e il clamore delle trombe e si comincia l'attacco. L'assalto più importante, come abbiamo detto sin dall'inizio, fu quello portato alla Porta San Romano, proprio al centro, diciamo, delle mura di Costantinopoli, e venne organizzato in tre ondate. La prima, quella dei Bashi Buzuk, quindi della manovalanza più scarsa. La seconda, quella degli anatolici, quindi diciamo i soldati non di professione. Per ultima sarebbe venuta quella dei giannizzeri. Perché? Perché lo scopo era ovviamente quello di far macellare le prime due ondate facendo esaurire le munizioni agli assediati e poi far intervenire le vere truppe che se la sarebbero vista quindi con i soldati veri e propri al comando di Giustiniani. Ed effettivamente è quello che è successo. Le prime due ondate vennero massacrate, ma i giannizzeri riuscirono ad arrivare sulle mura e poterono confrontarsi con gli uomini dei Giustiniani. Questo primo impatto fallisce, ma nel secondo impatto il capitano, il comandante, venne ferito e portato lontano dal centro della battaglia. Vennero ricacciati di nuovo, ma ritentarono una terza volta, sostenuti da dei compagni che si erano infiltrati in una posta incustodita. Quindi erano alle spalle e nell'esercito dei bizantini si diffonde il panico. Questi segni di cedimento vengono visti dall'imperatore, che accorre subito insieme agli spagnoli e a un altro piccolo gruppo di nobili e di guerrieri bizantini, ma sulle prime battute viene subito colpito a morte e a quel punto le ultime resistenze cedettero. Molti cercarono di fuggire in mare, altri andarono a proteggere le loro famiglie, ma il saccheggio che demolì la città durò due giorni e si era nel 29 maggio, quindi qualche giorno fa in realtà, e l'assedio dura due giorni. Cioè il saccheggio dura due giorni, quando venne dato l'ordine di tornare nell'accampamento perché era tutto finito. Non è semplice definire le perdite dei due schieramenti, perché le fonti che ci arrivano sono chiaramente discrepanti.
Beh sì, l'abbiamo visto anche all'inizio, no?
Esatto. Le cifre più probabili sembrano 4.000 cittadini uccisi e ben 25.000 deportati in schiavitù. Quello che è sicuro è che la città restò mezza deserta quando i turchi vi entrano, tant'è che Maometto vi fece immigrare molte migliaia di abitanti. Quello che non sappiamo quasi per niente è proprio le perdite ottomane, ma voglio dire, si parla di un mese e mezzo di assedio con attacchi di questo tipo al sacrificio, quindi si può immaginare che il numero di perdite sia stato elevato per conquistare questa città.
Non deve essere stato, insomma, un prezzo basso da pagare.
No, esatto, diciamo. Esatto.
Sì, peraltro questa impresa che consegna poi Maometto II alla storia, di fatto, lo rende nel mondo cristiano, sia in Oriente che in Occidente, addirittura identificato con l'anticristo, cioè nel senso l'impresa è tale, e la scossa in tutto il mondo cristiano è tale che insomma si fanno addirittura paragoni di questo tipo, anche perché la caduta di Costantinopoli era associata a svariate profezie che ovviamente, essendo Costantinopoli un po' il simbolo, no, dell'impero cristiano, veniva sempre associata a sventure di ogni genere. Peraltro, insomma, un'idea, tra l'altro visto che parliamo insomma di profezie, un'idea che si rese poi popolare successivamente fu quella che, pensa, Costantino, il XIII ovviamente, l'ultimo imperatore, diciamo, dell'impero romano d'Oriente, non fosse in realtà morto nella battaglia, insomma, per la difesa della città, ma che in realtà fosse stato in qualche modo salvato da un angelo di Dio che ha avuto la premura e la brillante idea di nasconderlo in una grotta sottoterra nei pressi della Porta d'Oro. Da lì poi, il momento sarebbe stato atteso nel quale l'imperatore sarebbe stato in qualche modo fatto risuscitare, risorgere, nel momento in cui Dio avrebbe deciso di ricostruire l'impero bizantino. Ovviamente questa cosa divenne sotto il dominio ottomano, che si protrasse molto a lungo, in tutti i Balcani, e insomma quindi si estese ben al di là di Costantinopoli, come abbiamo anche accennato all'inizio, divenne addirittura il sintomo di una tradizione che poi riesce, insomma, è stata tramandata a lungo,
certo,
in questa leggenda di imperatore pietrificato, no? Sotto la città, e addirittura poi divenne in qualche modo una speranza per il popolo greco quando poi ci fu la nascita dell'ideale politico nazionale ellenico, no? nel Risorgimento certo. greco. Quindi insomma, secondo me è interessante vedere come c'erano profezie un po' di ogni tipo, questo sia nel mondo arabo che nel mondo cristiano, ma poi nascano sempre un po' leggende di questo tipo, di rinascita e di resurrezione anche nei momenti più bui.
No, ma poi queste leggende portano poi a identità, no? Nel senso, creano certo. anche identità poi successivamente nelle persone.
Eh sì, l'identità greca, che poi appunto sfocerà nel risorgimento ellenico, ma che in realtà poi non muore con Costantinopoli. La stessa cultura greca, in questo caso insomma la cultura dell'antichità, ma in generale tutto lo studio della cultura greca e del greco non muore con Costantinopoli, ma si sposta solamente addirittura a Venezia, che diventa un po' anche voi per insomma la cultura un po' umanista che nell'epoca fioriva a Venezia, un po' perché Venezia aveva avuto rapporti in passato di amore e di odio, l'abbiamo detto anche all'inizio, con Costantinopoli, e c'erano delle grosse comunità di greci, e quindi insomma in concomitanza poi con l'invenzione della stampa, Venezia diventa un po' un nuovo centro di produzione di cultura greca. Pensa, c'è una figura su tutti che io trovo molto interessante, che voglio menzionare così come non lo dico onore, che si chiama Aldo Pio Manuzio, che è un editore veneziano, forse il primo diciamo in senso moderno, nell'accezione che noi oggi diamo alla figura di editore, che aveva in programma, insomma, quando poi la stampa si diffuse a Venezia e a seguito di tutti questi eventi, di stampare tutte le opere maggiori della grecità classica, a cominciare poi da quelle filosofiche e scientifiche. E ovviamente questa cosa era molto facilitata perché tutti i rifugiati, potremmo chiamarli così oggi, che da Costantinopoli si spostarono a Venezia, insomma, tra tutte queste persone c'erano anche svariati studiosi. A Venezia c'erano tantissime biblioteche che erano ricche di codici greci, e quindi piano piano questo editore riuscì a stampare diverse opere di Aristotele, Senofonte, Tucidide, Erodoto e pian piano insomma tante altre, cosa che gli ha permesso, curando personalmente le edizioni ma anche insomma appoggiandosi a tutte queste figure che erano in qualche modo erano riuscite a convergere su Venezia, facendo fiorire o rifiorire o comunque permettendo di non morire nella cultura greca, diciamo. Quindi la trovo una cosa molto affascinante, vedere come non è l'unico caso, ce ne sono stati tanti, ma in qualche modo la cultura sopravvive, no? Assolutamente, certo. Va bene, direi che insomma un quadro sulla caduta di Costantinopoli l'abbiamo in qualche modo restituito. Ovviamente il tema è molto più complesso e anche molto affascinante, quindi vi invito di insomma come al solito ad andarlo ad approfondire, e per questo vi diamo un paio di riferimenti insomma interessanti. Partiamo da in generale un autore, insomma Agostino Perusi è un autore, uno storico abbastanza importante, che ha parlato a lungo di Bisanzio, dell'impero romano, insomma d'Oriente in generale. Se volete approfondire cercatevi insomma le sue opere. Io ve ne cito una che ho trovato molto interessante, che cita un po' il ruolo delle profezie intorno alla caduta di Costantinopoli, nella quale tra l'altro c'è anche la leggenda, si parla anche della leggenda dell'imperatore pietrificato che vi ho citato poco fa, che si chiama Fine di Bisanzio e fine del mondo, significato e ruolo storico delle profezie sulla caduta di Costantinopoli in Oriente e in Occidente. È un testo un po' tecnico ovviamente, però secondo me è interessante da leggere, da una prospettiva del ruolo delle profezie in eventi così grandi, sia da parte araba che da parte cristiana, molto molto bello. Poi c'è una pubblicazione di Zorzi che parla del ruolo della appunto del ruolo della scrittura sì della scrittura scusatemi del ruolo della di Venezia nel mantenimento della cultura greca, che è l'ultima cosa qui insomma un po' accennato, che si chiama Il libro greco dopo la caduta di Costantinopoli. Questo è un articolo, è un pochino più breve, però è carino, è interessante da notare, fa un po' una panoramica sui rapporti appunto tra la cultura greca e Venezia, è abbastanza va anche abbastanza più in là di dove sono arrivato io a parlarvi oggi, però insomma secondo me è veramente un bel libro, una bella lettura diciamo da fare. Poi Costantino diciamo, lo citi sempre, quindi te lo lascio
sempre per la parte, diciamo, tecnica della battaglia. Mi sono affidato alle grandi battaglie del Medioevo di Andrea Frediani, sempre edito da Newton Compton, che al suo interno cita spesso vari cronisti, ne ho riportati alcuni per i bizantini, alcuni per i turchi. Quindi per la fonte storica vera e propria magari si può cercare Niccolò Barbaro, di cui abbiamo accennato, Leonardo di Chio e Ubertino Puscolo, di cui abbiamo letto l'introduzione per i bizantini, quindi dal lato bizantino, mentre invece per la parte turca Tursun Beg e Ibn Kemal, che comunque può darci la loro visione dei fatti.
Ah,
no?
Le fonti poi sono sempre belle da leggere, diciamo, da sole. Secondo me poi, ecco, serve anche un po' un manuale o comunque un libro di chi poi lo storico lo fa di professione, che riesce in qualche modo a dargli credibilità e inquadrarle nel contesto. Chiaro. Però secondo me è sempre bello, insomma, andarsi a leggere poi effettivamente da dove viene tutto quello che leggiamo sui manuali. Passando da cose un pochino più profane, cinema e serie TV è recente, insomma abbastanza recente, L'Impero Ottomano su Netflix, che parla appunto della caduta, dell'assedio di Costantinopoli. Tenete a mente che è una serie turca, quindi ovviamente, diciamo,
vagamente di parte, diciamo.
Sì, insomma, tende a dipingere in modi diversi, no, i turchi e i difensori, diciamo, cristiani di Costantinopoli. Però insomma è intrattenimento, prendetelo così, però è bello, è interessante. L'ho trovato particolarmente carino quando parla del cannone, no? Del grande cannone che abbiamo anche citato. Secondo me è bello, rende l'idea molto bene di quanto fossero maestose ma allo stesso tempo fragili e inaffidabili queste armi. Ecco, questo è un passaggio che ho trovato molto interessante. E poi voglio concludere con, insomma, un romanzo storico di un nostro amico, l'abbiamo ospitato di recente e ci ha parlato delle attività della sua associazione, L'Ultimo Paleologo di Emanuele Rizzardi. Leggetelo, è un romanzo storico ovviamente, quindi è una vicenda inventata, calata all'interno di un contesto storico interessante. La storia di Costantinopoli fa da sfondo ovviamente a tutta la vicenda. Non vi racconto di più, anche perché seguitevi la presentazione che ha fatto Emanuele da noi, diciamo, che sicuramente ne parla in maniera molto più approfondita. E poi non vi voglio spoilerare ovviamente come va a finire, perché altrimenti
che cosa lo leggiamo a fare?
Esattamente. Bene, direi che per oggi è tutto. Vi volevo solo annunciare una piccola novità: abbiamo creato di recente il canale Telegram del progetto, quindi t.me/barstoria, tutto attaccato, ma in realtà lo trovate anche sulla nostra pagina, lo trovate cercando Barstoria su Telegram. Come useremo questo strumento? Per lo più per, oltre ad avvisare delle nuove puntate, per essere certi che insomma non ve ne perdiate neanche una, anche per darvi tutti questi riferimenti che per esempio abbiamo citato adesso a fine puntata, in un modo che sia più semplice per voi, insomma, da reperire, insomma, in modo tale che potete accedervi molto più facilmente, e poi magari anche qualche piccola chicca, no? Fuori menu, come ci piace dire,
certo,
a noi. Qualcosa di particolare che tra una puntata e l'altra magari può essere interessante da approfondire. Al solito vi rimando alla pagina Instagram e alla pagina Facebook del Bar Storia. Seguiteci su Spotify, lasciateci una recensione su Apple Podcast se la puntata vi è piaciuta. Fateci sapere cosa avete trovato voi di emozionante e interessante nella storia di Costantinopoli, che magari non sono le stesse nostre cose che abbiamo trovato noi, e quindi è sempre bello confrontarsi. Detto questo, io vi saluto, vi rimando alla prossima puntata e ricordatevi che la storia,
come la birra,
Non annoia mai.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.